Radius Pop 2025, gli eventi della festa di Radio Popolare dello scorso giugno.
Se nell'amore non sei al top, se nella gola ti senti un crop e non puoi prendere neanche uno sciroppo, sei in crisi. Se il tuo lavoro non va al galop, se sul tuo conto non c'è un malop e sul buon umore è un cartello che dice stop, sei in crisi. All you need is pop. All you need is pop. Scegli Radio Pop. Pop. Pop is all you need.
L'evento della nostra festa che vi facciamo ascoltare adesso è quello svoltosi alla Pedana del Fagio sabato 7 giugno alle ore 15 ed è l'incontro tra Roberto Festa e il giornalista e scrittore Marco D'Eramo.
Ma insomma ha un approccio molto più largo, molto più vasto, che è politico, sociologico, economico, culturale, diciamo in senso largo. È laureato in fisica, ha studiato con Pierre Bourdieu, non mi pare, all'École des Hautes Études. Tra i suoi libri Il maiale e il grattacielo, Lo sciamano in elicottero, poi Il selfie del mondo, che è il libro sul turismo, Dominio. Il suo ultimo libro è I terroni dell'impero, che è un viaggio nel sud degli Stati Uniti. Allora, ho detto tutto, adesso gli faccio la prima domanda. Allora Marco, ci siamo sentiti l'altro giorno e mi raccontava che sta scrivendo una cosa sul mondo economico americano, il business, il capitale, i grandi imprenditori. Qual è in questo momento il loro atteggiamento nei confronti dell'amministrazione? Allora, in questi insomma, ultimi giorni c'è stato appunto lo scontro tra Elon Musk e Trump. Secondo me sono significativi due cose, adesso poi ce lo dice Marco. Cioè, da un lato lo scontro avviene sull'allargamento del debito pubblico, no? Cioè sul budget che Trump vorrebbe far passare al Congresso, è passato alla Camera, non è ancora passato al Senato e Musk gli ha detto è un abominio disgustoso. L'altra questione interessante è che di fronte appunto allo scontro Trump gli ha detto io ti cancello tutti i contratti per Tesla e per SpaceX. Allora, questo episodio, soprattutto il fatto che, come dire, ci si trovi di fronte a un imprenditore, l'uomo più ricco del mondo, che si vede, come dire, davanti la minaccia di tutti, di vedersi cancellare tutti i contratti. Ecco, questo che tipo di reazione? Io mi sono segnato una frase di uno scienziato della politica, si chiama Jeffrey Copstein, ha scritto un libro famoso, The Assault on the State, cioè l'assalto allo Stato, che dice una volta essere ricchi negli Stati Uniti ti rendeva potente. Oggi, nell'era di Trump, essere potente, quindi essere in qualche modo alle dipendenze o in buoni rapporti con il potente, ti rende ricco. Ecco, allora, di fronte a questa cosa, secondo te Marco, come dobbiamo, come dire, interpretare e come dobbiamo considerare il capitalismo, il mondo del grande business, dell'industria, eccetera, in questo momento di fronte a Trump? È un mondo omogeneo, è un mondo che sta dando dei segnali di frattura?
Ecco, uno penserebbe che, cioè, di solito dovrebbe esserci una frattura in un casino come questo, nel senso che ci dovrebbe essere una parte di capitale che è per Trump e un'altra che è contro Trump. I problemi sono alcuni, non è così, perché uno, storicamente in tutti i paesi al mondo il capitale è sempre filo governativo. Ricordate la Fiat? La Fiat era per qualunque governo ci fosse in Italia, basta che la Fiat prendesse soldi. Questa era, è sempre stato, ma questo è vero in tutti i paesi al mondo e per tutte le epoche. La seconda cosa è che quindi loro sono tutti filogovernativi. La seconda cosa è che non è tanto vero, cioè secondo me c'è una parte di capitale, adesso poi dirò quale, che pensa di poter frenare Trump. Perché Trump ha la caratteristica fondamentale che non è stata notata, che è un fifone della Madonna. Cioè è un vile essenzialmente, nel senso che quando ha cominciato all'inizio con 140 ordini presidenziali, decreti presidenziali, ci siamo detti questo sta facendo una controrivoluzione. Sta facendo quella che un grande storico della politica, Jeffrey Herf, aveva chiamato la rivoluzione reazionaria. Però anche quella è una rivoluzione, e io dico questo stanno facendo perché stanno procedendo come carri armati. Invece che è successo? È successo che appena per esempio il signor Jamie Dimon, che è l'amministratore delegato di JP Morgan, la più grande gran banca degli Stati Uniti, e lo è da 25 anni, quindi è una posizione di potere assoluta, gli ha detto ma forse queste tariffe sono un po' così. Insomma, di fatto sta che Trump ha messo una sola tariffa fino adesso. Cioè lo chiamano tutti TACO. Il TACO è un sinonimo, un acronimo inglese per dire Trump fa sempre il coniglio, sostanzialmente. Loro dicono fa il pollo, ma insomma fa sempre il coniglio. Cioè, appena c'è un problema si tira indietro. E probabilmente è questo che lo ha lasciato, che gli ha permesso di galleggiare in politica. Cioè che non ha una tempra, ecco. Non te lo vedi come un Mussolini, come questa roba qui, no? Cioè questi erano decisi sulle loro idee e picchiavano duro, anche poi ci morivano. Cioè, però quella era una cosa. Questo qui fa gli affaretti, hai capito? Si crea la propria criptomoneta. Però la cosa interessante secondo me è questa, che noi abbiamo un'idea molto vaga di questo capitale americano. Tanto per dirne una, nessuno si occupa mai delle criptovalute, cioè pare che non esistano. Invece no, esistono e stanno facendo una cosa terribile alle banche centrali. Cioè dopo, se continuano così, le banche centrali non avranno più senso di esistere, perché se ognuno si fa la propria moneta, a che serve una banca centrale? Quindi questo è già un problema. Infatti tutti i libertari tipo Peter Thiel eccetera sono tutti fautori delle criptovalute, perché dice così ci togliamo il monopolio. Voi sapete che Weber diceva che lo Stato è l'entità che è il monopolio della violenza legittima, ma ha anche il monopolio della moneta legittima. Quello della violenza legittima già ce l'ha così, se gli togliete quello della moneta resta poco. Quindi questo è il primo punto. Il secondo punto è che noi vediamo un teatro del capitale, cioè non esiste solo il teatro della politica, esiste anche il teatro del capitale. Cioè noi siamo tutti... Musk 300 miliardi di dollari, poi il giorno dopo Musk 250, il giorno dopo Musk 350. Tenete conto che la manovra del governo italiano che fa sudare lacrime e sangue sono 20 miliardi, non 300-350, quindi per avere un'idea. Però Trump, in verità Musk non controlla un bel dannato niente. Questo è il punto. Cioè, noi nessuno parla, per esempio, di robe che si chiamano Vanguard, BlackRock, che quelli, ecco, BlackRock, per esempio, gestisce, ciao Lucia, BlackRock gestisce 11.000 miliardi l'anno, e fa utili pari al prodotto interno lordo italiano. Cioè i tre grandi fondi di investimento, si chiamano fondi di investimento passivi, insieme hanno il PIL di Cina, Germania e Giappone messo insieme. Oltretutto questi fondi controllano il 35-40% di Tesla, di Amazon, di tutti. Quindi noi vediamo gli attori teatrali davanti, ma in realtà il vero potere. E questi qui, appena Trump fa qualche cosa che non gli va proprio tanto bene, gli fanno un segno no, perché quindi è uno che, questa è la ragione per cui parla tanto, e vedete la cosa, la sua, come si chiama, il suo marco di fabbrica, cioè il cacciare gli immigrati, ma manco per idea. Cioè, cosa deve fare? Deve cacciarne anche una cifra pazzesca, anche 100.000, anche 200.000, ma non sono i 13 milioni. Sì. Negli Stati Uniti ci sono 13 milioni di immigrati illegali, ma se li provasse a cacciarli non mangerebbero più un pomodoro in tutti gli Stati Uniti, insomma, perché tutta la California si basa sui raccoglitori messicani come noi a Villa Literno. Quindi voi vedete che questa cosa qui, questa nostra percezione del capitale americano è anch'essa frutto della società dell'immagine. Cioè abbiamo una visione teatrale, forse televisiva, forse comunque cinematografica, sembrano usciti da un serial televisivo questi qui, no?
Allora, intanto vi dico, se volete fare delle domande in qualsiasi momento, alzate la mano e quando Marco si interrompe chiedete. Allora, ho un'altra domanda. Allora, tu facevi riferimento agli ordini esecutivi, no? Che lui ha fatto, 140, insomma, sono decine e decine, ecco, su tutto, spesso anche del tutto assurdi, nel senso che comunque, come dire, sanzionano, cercano di sanzionare o cercano di ordinare delle cose che è difficile mettere in atto, ma addirittura identificare come questione. Quindi molti hanno una funzione ovviamente ed evidentemente retorica, di narrazione, appunto. Allora, di fronte a questi ordini esecutivi, diciamo, in questo momento c'è il diverse corti, l'ultima appunto la notizia di stamattina, Abrego Garcia, che è il ragazzo che era stato inviato in El Salvador in modo del tutto illegale, l'hanno fatto rientrare,
però adesso
lo incriminano per aver fatto entrare bambini e
contrabbandare
esseri umani. Comunque, allora, questa comunque è un segnale che in qualche modo lui insomma, cerca di portare avanti la sua agenda, però ha un problema con le corti, con i tribunali. La Corte Suprema, tra l'altro, tra pochi giorni, entro la fine di giugno, gli inizi di luglio, deve decidere se i tribunali hanno, i tribunali inferiori, quindi le corti d'appello, le corti federali, le corti anche statali, hanno il diritto di emettere sentenze, ordinanze, ingiunzioni che hanno valore su tutta la base, contro ovviamente, che bloccano le decisioni del Presidente, su tutta la base, in tutti gli Stati Uniti. Ecco, allora, secondo te che tipo di opposizione può esserci da parte delle corti, che tipo di opposizione è, che tipo di controllo effettivo, efficace può avvenire? E lui ha mostrato di fregarsene in certi casi, appunto ha fatto partire gli aerei senza, ha chiesto l'impeachment dei giudici che fanno le sentenze contro lui, eccetera.
Ne ha arrestato una.
Ecco, ne ha arrestato una che avrebbe fatto uscire un illegale da un corridoio laterale. Ecco, allora, che tipo di opposizione possono fare e soprattutto che cosa ci dice questo tipo di opposizione sull'opposizione globale negli Stati Uniti?
Allora, tanto per cominciare, un po' di notizie. Negli Stati Uniti esistono due grandi categorie di giudici, ne esistono molte di più, ma una categoria è i giudici che vengono eletti popolarmente. Questi sono i giudici di contea, cioè di città, di provincia e di Stato, essenzialmente. Cioè questi giudici, quando negli Stati Uniti ci sono le elezioni, noi diciamo eleggono il presidente, in realtà arrivano al seggio e hanno 60 o 70 schede diverse, perché devono eleggere anche il responsabile per la malaria, anche il responsabile dell'acqua. Sì, no, succede, non sto scherzando. Quindi è tutto eletto. Questa è una cosa interessante negli Stati Uniti, che tutto è elettivo e tutti disprezzano la politica che elegge. Quindi c'è un problemino lì sotto. Detto detto questo, poi c'è la seconda categoria di giudici, che sono giudici federali e giudici della Corte Suprema, che vengono nominati dall'alto e che hanno carica a vita, mentre gli altri a ogni elezione si devono ripresentare. Perché vengono nominati a vita? Proprio per renderli più impermeabili alle pressioni e ai ricatti. Cioè, se uno non deve riconquistarsi la carica... E quindi la maggior parte dei giudici che stanno facendo questo lavoro sono giudici a vita. Il problema, la rivoluzione conservatrice, questo io l'ho raccontato abbastanza nel libro Dominio, uno dei capisaldi della rivoluzione conservatrice è stata la rivoluzione giudiziaria, nel senso che anche in questo la destra ha imparato dalla sinistra, cioè loro l'hanno detto esplicitamente: noi dobbiamo imparare da questi che erano scafesi, non avevano un soldo, eccetera, e ci hanno messo paura. Quindi bisogna capire come hanno fatto. E hanno, una delle armi che hanno fatto vincere negli Stati Uniti tutte le istanze di sinistra era stata l'arma giudiziaria, perché nessuna delle conquiste dei diritti civili, delle libertà, della desegregazione, eccetera, è mai stata approvata dal Parlamento prima. Sono tutte conquiste sancite dalla Corte Costituzionale. Quindi questi hanno capito che se si beccavano il potere giudiziario, e allora che hanno fatto? Hanno fatto teste di ponte in cui hanno finanziato, non hanno mai detto che finanziavano i giudici di destra, finanziavano delle cattedre di legge ed economia. E uno di questi capi di questa fondazione ha detto: quando mettiamo la parola economia siamo sicuri che vira a destra. E non è che finanziavano tutto, davano 11 milioni a Harvard, per esempio a Huntington, a questo, a quell'altro, e poi gli chiedevano di iscriversi a una società che si chiama la Federalist Society, che è una società di giudici, di avvocati, eccetera, in cui adesso c'è il 70% dei giudici federali credo un centinaio di migliaia di avvocati, e ci sono tutti i giudici della Corte Suprema, sono della Federalist Society. Quindi sono tutti, formalmente, tutti questi giudici che stanno facendo questo casino, sono tutti di destra, di quella tosta. Allora perché lo stanno facendo? Perché c'è una cosa che diceva il mio professore, il mio maestro Bourdieu. Mi diceva: un professore di greco può essere marxista, leninista, rivoluzionario, afferrare il mitra su tutto, tranne che su abolire il greco dall'insegnamento scolastico. Allora, i giudici sono la stessa cosa, possono essere di destra su tutto, tranne che diminuire il potere giudiziario. Quindi questo è un casino in cui si trova la Corte Suprema adesso, e lo sta dimostrando proprio, perché ci stanno solo due irriducibili, Alito e Thomas, e tutti gli altri però dicono: se qui continuiamo con questa storia di Trump, noi non contiamo più niente, perché non c'è più la legalità da proteggere, non c'è più Costituzione da proteggere. Quindi infatti adesso Trump sta dicendo che questi federalisti della Federalist Society sono dei traditori, che lui li aveva nominati e questi si sono rivoltati contro di lui, eccetera. Questo va benissimo tutto, però i giudici da soli dopo un po' mollano, perché appunto sono un potere. Quindi se il problema che diceva Roberto è che questo fatto che siano solo i giudici a resistere la dice lunga su quanto sia debole l'opposizione, perché non si è visto nessun movimento sociale. Su questo c'è uscito...
Ieri hanno sparato a Los Angeles, l'hai visto?
Sì, una manifestazione... sì. Sì, però...
Però voglio dire, comunque, sì, magari non è, come dire, politica, ma comunque, insomma, sociale c'è qualcosa, no?
Sì, io a me... non lo so, quello che è che...
Scusate.
No, ma scusa.
No,
quello che è come scomparso, cioè, dappertutto, non solo negli Stati Uniti, il tema dell'ambiente. C'è riarmo, quando c'è riarmo l'ambiente non frega più niente a nessuno. Proprio. Scusate, è divago, ma una cosa che mi fa incazzare bestialmente o che mi fa ridere da matti è la giuliva allegria con cui tutti stanno applaudendo al riarmo tedesco. Oh, che bello che i tedeschi si riarmano, oh, che bello che i tedeschi mandano una divisione in Lituania. Io avrei brividi, però... E questo però, il fatto che... Vedete, l'ambiente... è un segno, è una cosa chiara del come funziona il capitale. Tutti quelli del capitale avevano sotto pressione avevano fatto le iniziative per la governance sociale ed ecologica e le iniziative per la differenziazione di AI. Bene, appena è arrivato Trump, tutti si sono tirati indietro, cioè hanno cancellato tutti i programmi, tutti. Cioè, questo per dire la tempra anche di questi capitalisti, che proprio non gliene frega niente, cioè sono assolutamente, cioè in qualche modo l'amministrazione Trump è il cinismo teatrale, perché Vance è uno che criticava, che è un materialista che dice che è cattolico. Peter Thiel ha detto per 20 anni ha attaccato violentemente gli omosessuali facendo le cose tremende e poi no, poi si è sposato, cioè, ha anche mandato fallito dei giornali che avevano usato dire che era omosessuale, cioè, e questo non solo, e poi insomma voglio dire il cinismo loro è così esplicito, così aperto, che ma il cinismo di fondo è la stessa cosa. Una cosa che volevo dire, poi mi fermo perché sennò mi è Roberto mia mamma, è che forse la distinzione più interessante su questa cosa di Trump è la differenza fra l'interpretazione minimalista e l'interpretazione massimalista. Cioè, in qualche modo, i centristi e i capi di partito e Wall Street pensano che Trump... fa tutte queste sparate, fa tutto questo, però insomma è l'espressione di problemi di più lunga durata, di cose che vengono da lontano e che continueranno a esserci dopo che c'è lui e lui passerà, e quindi insomma sostanzialmente la strategia è da passare la nottata, come dicono a Napoli. E poi ci sono i massimalisti. I massimalisti sono sia a destra che a sinistra, perché sono dai due lati sono per la resistenza antifascista. E allora, anche i centristi usano la resistenza antifascista per tenere a bada la sinistra. Cioè, quando vai, cioè, è sostanzialmente come in Francia, se devi battere Le Pen ti voti pure Macron. Ecco, e negli Stati Uniti più o meno la stessa cosa. Allora, questa differenza fra interpretazione massimalista e interpretazione minimalista è interessante, perché tutte e due hanno una parte di verità in questa cosa. La verità è che i repubblicani stanno approfittando di Trump per fare le cose che fanno sempre, cioè ridurre le tasse, farsi fare i contratti di lavoro, privatizzare un po' di roba per farla diventare una merce, cioè quello che fanno sempre da Reagan in poi, anche prima. Però è massimalista, sì, anche, perché non si era... Cioè, fino all'impero americano... aveva il grande abilità di presentarsi come un non impero, cioè di dire no, noi non siamo un impero, noi mica gli 84.000 soldati e le 100 bombe atomiche che sono in Europa non sono mica per occupare l'Europa, sono per difendere gli europei. Infatti che adesso gli europei sono totalmente ridicoli, che fanno oddio ci siamo, non c'è più l'ombrello, mi sembra prendere impermeabile se non c'è più l'ombrello, no? Questa cosa qui degli americani con questa possibilità era dovuta a un modo di gestire l'impero, cioè l'impero si gestiva negando di essere tale, tanto è vero che se tu negli Stati Uniti chiedi a una persona ma voi siete un impero, loro vi manco col cavolo. Trump invece ha detto no, noi siamo un impero, voi dovete pagare i tributi, perché sostanzialmente questo sta dicendo, dovete pagare i tributi, se non pagate i tributi sono guai per voi, è la faccia bastone invece della carota. Detto tra parentesi, la carota l'avevamo solo noi, perché se chiedevate agli argentini e ai brasiliani negli anni 70 e 80, loro vedevano gente buttata giù dagli aerei, quindi...
Domande eventuali?
Grazie. No, io volevo sapere riguardo alla questione dell'opposizione, che fine hanno fatto i democratici? Nel senso che è vero, si nota l'opposizione giudiziaria, ma è una questione di filtro mediatico che a noi non arriva o sono effettivamente annichiliti?
Annichiliti mica male, ma anche loro non sono cuor di leoni, non sono mai stati, quindi non è che adesso improvvisamente diventano barricaderi, cioè... il signor Biden, tanto per essere chiari, che noi abbiamo tanto ammirato e che rimpiangiamo tanto, è stato per 35 anni il senatore del Delaware. Per chi non lo sapesse, il Delaware è il più grande paradiso fiscale sulla terra, è dove risiedono tutte le ditte americane, perché lì non pagano tasse. E quindi il signor Biden è stato per il senatore dello Stato che non fa pagare tasse. Quindi questo per dire cosa sono i democratici, cioè i democratici sono una cosa che comprende quasi tutto, fino a gente che sta forse anche alla destra di Attila in Louisiana, allora che loro improvvisamente si scoprano barricaderi, che facciano no, assolutamente non ha senso. La loro strategia, l'ho detto prima, è deve passare la nottata. Cioè, la loro strategia è questa, che Trump si sta dando le zappe sui piedi da solo e lasciamolo fare a lui. Questa è la loro cosa. Naturalmente non è vero, però loro hanno questa idea che se loro continuano a lasciar fare Trump... poi cosa dicono? Se ne stanno già accorgendo, ci sono un sacco di articoli nella stampa sui dipendenti statali americani, per esempio, del governo federale, che avevano votato Trump e sono stati licenziati. Quelli forse hanno cambiato idea. No?
Altre domande eventuali? Se no vado io con una. Allora, prego. Poi.
Dal suo punto di vista, c'è una relazione tra Obama e Trump? Cioè, è possibile che Obama abbia posto le basi per l'elezione di Trump per due volte?
Sì. Deve stare lì adesso, tanto sì. Siedi di qua.
Sì, è possibile. È possibile, anzi è vero. Io questo l'ho scritto in questo libro che si chiama I terroni dell'impero, che comincia dicendomi come è stato possibile che un paese che ha eletto per due volte Obama poi ha eletto due volte Trump. Anzi, allora, in qualche modo l'elezione di Obama ha avuto un effetto perverso. Cioè, infatti, da appena è stato eletto Obama, le violenze poliziesche nei confronti dei neri sono schizzate verso l'alto. Perché? Perché il poliziotto che picchiava il nero prima veniva accusato, poi adesso, dopo Obama picchiava il nero, diceva: come fai a dire che siamo razzisti noi che abbiamo eletto un presidente nero? E quindi in qualche modo questa cosa ha sdoganato il razzismo. Il razzismo dopo Obama è diventato molto più vociferante, molto più urlato. Il Tea Party è essenzialmente un partito razzista. È discendente da Birch Society. Quello che stanno facendo, cioè il fatto che il vicepresidente Vance diceva che gli haitiani mangiano i gatti, guardate che noi vediamo solo appunto il teatro della faccenda, però voi dovete sapere che gli Stati Uniti sono una società molto più complicata di quello che sembra. Non è che ci sono i bianchi e i neri, ci sono bianchi di diversi tipi e neri di diverso tipo. I neri hanno una loro gerarchia nella società. I neri che stanno più in alto, che sono trattati meglio, sono i giamaicani. Infatti voi tutti i neri che hanno preso posizioni di potere negli Stati Uniti, Condoleezza Rice, il papà di Kamala Harris, Colin Powell, sono tutti giamaicani. Invece quelli che stanno proprio sotto tutto di tutti sono gli haitiani, perché non parlano inglese, non parlano niente, sono neri come il carbone. Quindi quando lui ha attaccato gli haitiani che mangiano i bambini, non è che ha detto i congolesi, no, ha detto gli haitiani. Quindi è una cosa estremamente razzista questa cosa, e l'ha fatta volontariamente. Quando poi l'altra cosa è che il razzismo è una cosa che nessuno l'ha studiato effettivamente, ma a Silicon Valley non c'è un grande dirigente nero. Il massimo che c'è sono dirigenti indiani o asiatici, ma neri non se ne vedono proprio, non se ne vede uno, forse ce ne sarà uno adesso, ma insomma, comunque è essenzialmente apartheid della Silicon Valley. E Musk è proprio, e tanto è vero che tre o quattro dei più grandi investitori di Silicon Valley vengono tutti da Sudafrica. Cioè sia Musk, sì, ma anche Peter Thiel, ma anche il capo di Sequoia, che adesso non mi ricordo come si chiama, E quindi, se poi è un grande fondo di investimento di Silicon Valley. Allora, voi vedete che, e quindi Trump sta facendo la cosa che dei poveri bianchi discriminati dai neri in Sudafrica, e questa cosa ve la dico perché mi ricorda una frase bellissima che secondo me andrebbe scolpita sulla pietra, che è lo slogan di Peter Thiel, che è il vero ideologo di tutti perché è il più colto, perché ha studiato filosofia, è un grande maestro di scacchi, cioè non, questa gente non va sottovalutata, e non va, non va, noi la trattiamo sempre col ghigneto, invece questi ci picchiano selvaggiamente perché sono preparati, studiano, lavorano. E insomma, Peter Thiel diceva una frase bellissima, diceva: dobbiamo liberare i capitalisti dallo sfruttamento da parte dei lavoratori.
Prego.
Seguendo un po', mi pare che J.D. Vance sia un pupillo di Peter Thiel. Ci darebbe un'opinione su J.D. Vance e in particolare se ha la stoffa per subentrare a Trump in futuro?
Allora, lui si sta comportando così. Infatti già adesso ci sono i movimenti all'interno dell'amministrazione, c'è Rubio che si sta spostando vicino a Vance, insomma, perché lui si comporta in modo che non è tipico dei vicepresidenti. Il compito di un vicepresidente è non esistere, o tutto al più inaugurare qualche scuola, ma lui invece va in giro, parla, dice, fa, eccetera, pontifica. Però a mio modesto avviso è troppo impaziente, nel senso che no, lui è proprio un caso classico. Allora, lui ha cominciato come la famiglia proletaria degli Appalachi, cioè della parte più arretrata dell'est degli Stati Uniti, quella dove c'hanno le musichette così. E allora questa parte qui, e lui racconta questa vita d'inferno, queste cose nella sua biografia, che è venuto un sacco di copie, che è stata per mesi nella lista della New York Times e che è stata apprezzata da tutta la sinistra perché mostrava le rudis e cose. Nessuno, avendo mai letto attentamente quello che diceva questo libro, che diceva che questa gente stava così male perché non era capace di tirarsi fuori e che quindi era sostanzialmente colpa loro, che come sapete è una vecchia tesi, che i poveri sono poveri perché è colpa loro. Quindi lui ha cominciato così, dopo, quindi già con questa cosa qui, poi si è laureato a Yale, poi si è convertito al cattolicesimo, poi è entrato come dipendente nel fondo di Peter Thiel, in un fondo di investimenti, poi è uscito dal fondo di investimenti di Peter Thiel e Peter Thiel gli ha dato i soldi per aprire il suo fondo di investimenti, e poi si è candidato al Senato con la campagna finanziata da Peter Thiel. Quindi lui in qualche modo lì si vede che sono due cinici che si stanno usando reciprocamente, sapendolo e contenti di farlo, e soprattutto meno isterici e meno no, di Trump e Musk, cioè hanno un rapporto più funzionale. Però detto questo, non mi sembra troppo scoperto, ecco, come dire, di solito i delfini devono rimanere coperti. Insomma, è come la cosa che i cardinali entrano papi e escono, tutti quelli papabili di prima non vengono mai eletti. E così, se secondo me succederà così, perché poi 4 anni sono pochi e sono lunghi.
Allora, faccio una domanda io, poi prendendo spunto anche da una serie di cose che hai detto tu prima, la lunga durata, il movimento conservatore, eccetera. Allora, in questi giorni esce negli Stati Uniti una biografia di William Buckley, che è appunto questo grande personaggio del mondo conservatore, un po' il padre, no? di molti conservatori americani, il fondatore della National Review. Era un conservatore particolare, newyorkese, molto educato. Tra l'altro questa biografia mette in luce tutta una serie di cose importanti, no? Per esempio l'uso che lui ha fatto dei mezzi di comunicazione già al suo tempo. Ci sono delle cose però interessanti, cioè noi pensiamo che appunto William Buckley sia
sia la faccia nobile, no? Quella che ha del movimento conservatore, quella che ha impedito che certe tendenze, tensioni, pulsioni, razzismo, antisemitismo, irrazionalismo entrassero nel mondo conservatore americano. Tra l'altro nel 2016 o 18 la National Review fece un pezzo molto duro contro Trump. Lui era già morto perché William Buckley muore nel 2008. Comunque la cosa interessante del libro è che nel libro ci sono delle cose che sembrano già anticipare. Per esempio, il primo libro di William Buckley nel 1951 fu un libro in cui accusava i professori di Harvard di riempire la testa degli studenti di fesserie rivoluzionarie, fesserie insomma di liberazione, eccetera. Allora, quello che ti chiedo, tu come dire, hai per anni viaggiato per gli Stati Uniti, conosci quel mondo conservatore, anche appunto c'è scritto anche diverse cose. Quello che ti voglio chiedere è se per te Trump, parlando proprio di lunga durata, no? Quindi Brodelle, cioè, è una rottura di un certo mondo conservatore, è l'allargamento di quanto quel mondo, perché ovviamente non è che Trump nasce per caso, però qual è anche da questo punto di vista secondo te la novità che Trump porta all'interno di quel mondo conservatore, che covava però ovviamente, perché non è che uno si inventa le cose, ecco, come dire, tutto in qualche modo è in fase di processo. Ecco, secondo te qual è però, come dire, quello che di nuovo Trump fa uscire all'interno del mondo conservatore, che rende esplicito in qualche modo?
Allora, sono due domande diverse, una sull'università e una sul Trump.
Ma so che l'università, perché l'altro giorno mi hai detto che ce l'avevi con quelli di Harvard.
No, non è che ce li ho, è che tutti noi siamo pieni di simpatia empatica per queste povere università che, oh, mamma mia, private di tutte. Per tutti gli americani sono dei posti di figli di papà che spendono $70,000 l'anno per solo per iscriversi. Per cui non c'è nessuna pietà in giro per questi qui. Non ne sono le università degli anni 60, che hanno frequentate anche dai figli degli operai. Queste sono università o per stranieri, perché si permettono di pagare tutto, o per i ricconi americani, punto. Quindi e questo è estremamente popolare, questo da un punto di vista di popolarità. Da un punto di vista non di popolarità, questa cosa, in dominio io racconto che il loro assalto ha cominciato come assalto all'università. Perché c'è un loro teorico che dice: guardate, la lotta politica, la lotta delle idee si fa come il mercato. Il mercato deve prendere una materia prima, deve processarla e deve distribuirla. Per produrre la materia prima delle idee serve l'università. Ma questa materia prima delle università è inutilizzabile, perché è detta in modo strano, perché è un casino. Quindi a quel punto servono i think tanks che devono macinare il bolo e renderlo comprensibile a tutti. E infine ci sono gli attivisti e i politici che devono distribuire queste idee. Questa cosa, quindi il primo assalto è quello all'università. E perché il primo assalto all'università? Perché un altro grande teorico della rivoluzione conservatrice, uno che ha scritto un famoso manifesto, e poi è diventato anche lui giudice della Corte Suprema, e anche lui si chiamava Powell, nel 71 scrisse: a noi non è che ci fanno paura quei quattro socialisti, rivoluzionari, radicali, quelli non contano niente. A noi ci fa paura che i nostri ci si stiano rivoltando contro, che i nostri dirigenti, i figli della nostra classe stiano diventando anticapitalisti, stiano pensando che il capitalismo va limitato, che il capitalismo va corretto. Questo fa veramente paura. Quindi sono le università di elite che noi dobbiamo a prendere subito. Quindi questa cosa, in questo Trump ha una continuità, e sembra molto più strano, ma ha una sua continuità in questa cosa. La seconda cosa che vorrei dire è che gli elementi di continuità sono sempre antipatici, perché uno sembra sempre dire che tutto è uguale a tutto. In realtà non c'è niente di nuovo sotto il sole, ma... però in realtà negli Stati Uniti c'è questo problema, che mentre gli Stati Uniti cambiano a un ritmo vertiginoso, la geografia urbana è rivoluzionata ogni 3 anni, eccetera, eccetera, le mentalità sono straordinariamente pervicaci e costanti. Cioè gli stessi problemi che uno aveva... Insomma, Black Lives Matter... ho capito, ma solo perché la gente non sa che la stessa identica cosa è successa uguale per ogni tot anni dal 1916 a oggi. Cioè, quindi, allora, la prima rivolta nera è stata nel 1916 a St. Louis, e poi l'anno dopo a Chicago. E poi, cioè, queste sono cose che hanno sempre fatto di grande portata, di grande cosa, ma dopo qualche mese si placavano e come se non fosse mai successo niente, cosa che si è avvenuto anche questa volta. Allora, per quanto riguarda Trump, io vorrei, è antipatico, però vorrei ricordare Reagan. Perché, sì, forse qualcuno che si ricorda come è salito al potere Reagan, c'è sfortunatamente all'età per ricordarselo. Quel Reagan, quando salì al potere, venne trattato come un minus habens. Era un attore di serie C, era uno spione dell'FBI nel maccartismo, era uno che letteralmente non se ne vergognava, chiamava l'astrologa e la cartomante ogni volta che doveva decidere qualcosa. Era uno che credeva alla fine del mondo imminente. Tutti lo davano per impeached nel giro di pochi mesi. Poi, quando nel 2008 sono andato a sentire il discorso di vittoria di Obama a Chicago, nel Grand Park, Obama dice, perché io voglio essere uno statista del livello di Kennedy e Reagan. Allora, quando vedo Trump, a me mi viene il dubbio che fra 30 anni qualcuno dice che vuole essere un statista come Trump. Capito? Cioè, perché poi il passaggio... Anche, scusa, da noi non succede lo stesso. Quei miserabili, meschini, ignobili democristiani di una volta sono diventati tutti statisti. Sembrano tutti Churchill e De Gaulle adesso. Anche Reagan si diceva che aveva una cosa nuova perché la moral majority, tutte quelle. Allora, Trump naturalmente è una grande rottura. La rottura vera è la gestione dell'impero. Questa è la vera rottura è questa, è la gestione dell'impero. Nel senso che in Europa si è sempre pensato, noi siamo per i democratici perché sono più progressisti, invece i repubblicani sono più conservatori. In realtà le classi dirigenti di un impero si dividono non sul fatto di io sono per l'impero e tu sei contro l'impero, nessuno dei due è contro l'impero, solo Gorbaciov era capace di essere contro il proprio impero. Ma le classi dirigenti si dividono sulle diverse strategie, ognuna pensa che c'è un modo migliore per governare l'impero che non è quello dell'altro. Cioè, ognuno dei due vuole rafforzare l'impero, perché vuole rafforzare se stesso, ovviamente. Quindi, solo che i democratici la vedevano come una strategia di globalizzazione, no? E anche una parte del Partito Repubblicano. Poi a un certo punto, dal 2012 così, i think tanks, sia conservatori che progressisti, hanno cominciato a dire ma qui forse abbiamo esagerato. Perché se voi ci pensate bene, la Cina l'hanno inventata gli Stati Uniti. Cioè, sono loro che gli hanno fornito il capitale, la tecnologia, e non solo gli hanno fornito il capitale della tecnologia, ma gli hanno anche fornito il mercato in cui vendere i prodotti fabbricati con questi capitali, con questa tecnologia. Geniale! Per cui l'hanno inventata loro. Negli anni 90 la Cina era ancora un paese di scafisti con le pezze al culo, scusate. 1 miliardo di pezze al culo erano. Sì, allora... quindi hanno detto forse abbiamo esagerato. E per di più... si erano indeboliti sul fronte interno, perché negli anni 60 un operaio americano a Flint, tra straordinari cose eccetera, guadagnava l'equivalente di $100,000 attuali, mandava i figli all'università che costava molto poco, aveva l'assistenza sanitaria, aveva la pensione, aveva le vacanze, e insomma era cointeressato all'impero, cioè aveva interesse a che l'impero fosse forte. Negli anni 2010-2020 tutto questo non era più vero, quindi si erano anche indeboliti il fronte interno. A partire da quel momento tutto è avvenuto in senso deglobalizzante, non è solo Trump. Cioè, tutto quello che è successo dal 2015 a oggi è tutta deglobalizzazione, è prima la Brexit. Sono cose che non hanno niente a che vedere tra di loro, però vanno tutte in una direzione. Prima la Brexit, poi l'elezione del primo Trump, poi il Covid, che con la storia che le linee di rifornimento non sono più assicurate, poi la guerra in Ucraina, poi la guerra commerciale con la Cina, durissima, noi non la vediamo, ma è durissima, poi la rielezione di Trump, tutto è andato in... E Biden ha la politica di deglobalizzazione, l'ha proseguita pure lui, l'ha fatta esattamente identica. Quindi quello che sta succedendo è che gli... E lo stesso avviene, se voi vedete, l'Ucraina, l'Ucraina è, anche lì è un problema di come si gestisce l'impero. La domanda è, siccome il pericolo vero è la Cina, mi conviene fottere prima i russi e poi i cinesi, oppure mi conviene staccare i russi dai cinesi?
Allora, abbiamo ancora, guarda, te lo dico perché sono
8
minuti. C'è qualcuno che vuole fare una domanda? Allora, io ne avrei due, ma non so se... Cioè, una è più, come dire, ancora sugli Stati Uniti, una invece è un po' più su di te, perché tu una volta mi hai raccontato, perché adesso ci hai raccontato un sacco di cose sugli Stati Uniti, come sei finito a occuparti di Stati Uniti? Perché quella secondo me è anche una cosa interessante e tua personale. Tu lavoravi al Manifesto, no? Ecco.
Beh, è una storia triste.
Per questo, per finiamo con
una
nota.
Triste, nel senso che io e il Manifesto eravamo tutti estremamente amici, praticamente era una promiscuità globale, eravamo stati tutti con tutti, insomma. Eravamo proprio... Io, per esempio, ero molto amico di Luigi Pintor, andavo a casa sua quando era in vacanza a Saturnia, cenavamo insieme. Poi Pintor mi ha insegnato che non si beve mai prima della fine dell'ultima riga dell'ultimo articolo, e che quindi si beve solo la sera dopo. Poi lì lui ci dava durissimo, però... Però, detto questo, eravamo anche furibondi avversari politici, perché lui era il vecchio PC, e io non sono mai stato nel PC. Lui, in qualche modo, avevano tutti la tentazione nazional-popolare berlingueriana. Noi eravamo quanto di più, cioè l'idea che ci volesse l'austerità ci faceva rabbrividire, e l'idea che ci fosse il compromesso storico. Abbiamo fatto tutto questo casino, ci siamo privati di soldi per 20 anni e poi dobbiamo allearci con Andreotti e con Fanfani, ma dai. Allora nelle assemblee del Manifesto c'erano questi scontri pazzeschi che duravano giorni e giorni, settimane, con votazioni, controvotazioni, eccetera. Risultato finale che in una di queste Pintor me la mise in culo brutalmente, e quindi poi, come si fanno i veri signori, disse: ma siccome allora dobbiamo... però
non possiamo, no?
Non possiamo perdere... D'Eramo, perché quindi vogliamo che se il suo sguardo ci serve, il suo sguardo sugli Stati Uniti.
Allora il Vaticano più che...
Sì, allora io gli dissi: senti Pintor, questa te la puoi risparmiare, io voglio restare qui. Allora lui disse: ah sì, vuoi restare lì? Siccome era che perfido, disse: allora ti metto in un posto incasinatissimo a fare dirigere la cultura. Dirigere la cultura, c'erano due signore che non nominerò, che si odiavano terribilmente, che passavano il tempo a odiarsi, a farsi le scarpe, per cui mettermi a capo di quella roba era praticamente una cosa dei lavori forzati. Nel giro di 3 mesi io mi sono ammalato di una malattia che addirittura sembrava un tumore al polmone, mi sono operato, eccetera, poi non lo era, ma finita tutta, mi ero talmente abituato all'idea di morire, di non essere più, che avevo una difficoltà enorme a rientrare. Cioè, io, siccome non avevo detto niente a nessuno, questi continuavano a telefonarmi: ecco, quella stronza mi ha messo l'articolo in taglio basso invece che in taglio alto, su 3 colonne invece che su 5, ah, mi ha fatto il titolo in corpo 48 invece che 60, insomma tutte robe qua. E io dovevo dire sì, vabbè, eccetera, stavo pensando a tutte altre cose. Allora, quando sono tornato al giornale, ho fatto: senti Luigi, ti ricordi quella cosa che mi hai detto l'anno scorso? Beh, adesso sì. Allora lui, siccome non poteva rimangiarsi, l'ha detto sì e mi ha mandato. E allora quindi io negli Stati Uniti li ho visti, il primo anno li ho girati, cioè, passato il, mi sono piazzato a Chicago, prima ho girato per un mese tutto il Midwest, e lì Detroit mi ha fatto una paura pazzesca, cioè un'angoscia pazzesca, è un posto che tu vedi che lì è stata combattuta una guerra di distruzione, non sai chi l'ha combattuta, è tremendo. Quindi arrivato a Chicago era il paradiso, perché Chicago è una sorpresa immensa, sta al centro degli Stati Uniti, ma in realtà sta su un lago che è grande come l'Adriatico, quindi è una città di mare, con il porto, con i marinai che le strade, l'estate lì tutta la gente arriva dalla spiaggia con pantaloncini da bagno. Poi è uno dei tesori dell'architettura moderna, quindi di una bellezza sconfinata. Poi è una città gradevolissima, Chicago è stata fondata per essere il centro delle comunicazioni degli Stati Uniti. È stata fondata a tavolino, proprio lì. E quindi io ho detto, perché devo stare o a New York, come stanno tutti i corrispondenti, o a Los Angeles, o a Washington, che poi ogni volta che viaggi devi fare... Poi gli americani dicono una cosa vera, che Chicago è un reality check, cioè è dove tu veramente fai il check degli Stati Uniti. Allora mi sono messo lì e ho girato per un anno, eccetera, eccetera. Poi sono tornato e ho scritto il libro su Chicago che si chiama Il maiale del grattacielo. Perché si chiama Il maiale del grattacielo? Perché i grattacieli sono stati inventati a Chicago. E c'è tutta questa sfilza di architettura modernista, eccetera, bellissima. E però questi grattacieli sono stati finanziati con i soldi dei maiali. Cioè c'è un cortocircuito tra il sangue del maiale e la bellezza straordinaria dei grattacieli. Passano uno all'altro. Quindi poi sono tornato al giornale, però non volevo più stare lì a dirigere la cultura. Allora ho chiesto, insomma, alla fine abbiamo fatto questo accordo che loro dicevano, però io non volevo stare negli Stati Uniti tutto il tempo, primo perché il manifesto non aveva soldi e un ufficio di corrispondenza costa una tombola.
Una piccola impresa, no?
Cazzo, scusa, noi abbiamo fatto i conti su qualcuno che non nominerò, che costava all'incirca 1 miliardo di lire l'anno allora. Quindi insomma noi proprio noi, io quando viaggiavo negli Stati Uniti i motel a $40-50 che entra, sai quelli che entri con la macchina dentro la stanza praticamente, primo non, secondo se uno deve viaggiare mentre si fa il corrispondente paga nello stesso tempo l'appartamento di dove è il corrispondente e la cosa. Allora ho detto, sentite, mandatemi 4-5 mesi l'anno negli Stati Uniti, io passo tutto il tempo a viaggiare e poi ritorno a Roma, anche perché le cose dopo che ci stai troppo tempo non le vedi, non lo so, a Palermo la mafia non la vedi più, a Roma la sporcizia non la vedi più, insomma, capito? Perché ci si è abituato e quindi questo l'ho fatto poi per altri 15 anni, 16 anni, e quindi ho passato un sacco di tempo in Italia, ma sempre girando, sempre con questi miei motel a $40-50, che però erano interessanti perché poi siccome mi dovevo lavare i panni da soli, dovevo andare alla lavanderia automatica, e lì incontravi sempre la gente straordinaria, i militari che tornavano dall'Iraq o dall'Afghanistan, le massaie, gli immigrati, era un mondo straordinario.
Grazie Marco Deramo, i suoi libri sono nella libreria. Grazie, ciao.
Avete ascoltato All You Need Is Pop 2025, gli eventi della festa di Radio Popolare dello scorso giugno.
Se nell'amore non sei al top, se nella gola ti senti un crop e non puoi prendere neanche uno sciroppo, sei in crisi. Se il tuo lavoro non va al galop, se sul tuo conto non c'è un malop, e sul buon umore in cartello che dice stop, senti sì. All you need is pop. All you need is pop. Scegli radio pop, pop, pop is all you need. Se sei inciampato ed ora sei zop, e sei allergico pure ai maledetti piop, sei in crisi. All you need is pop. All you need is pop. Scegli radio pop. Pop, pop is all you need.
Se anche tu hai bisogno di pop, hai bisogno di amore, hai voglia di stare insieme a noi, a questa grande famiglia che esiste da 40 anni e che va avanti e prosegue a ingrandirsi, a diventare sempre più forte, sempre più importante, e ha sempre più bisogno di te per intervenire in onda, per le nostre iniziative esterne, per le nostre manifestazioni, ma soprattutto ha bisogno di te con quel read in mano, con PayPal, con il SEPA sul sito www.radiopolare.it. Vacci adesso, vacci ora e dai una mano a Radio Popolare a diventare sempre più grande, con te, per te.
A map we held in our hands as disintegrated into sand. So we take each mile one by one. Together we'll follow the sun. The markers on the road say there's nowhere left to go. So we take each day as they come, and together we'll follow the sun. The only thing that's real is the way you make me feel.
Together we'll follow the sun. Together we